Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, l'appuntamento sportivo del lunedì con non solo sport, estate. Saluto in studio da Roma Davide Dionisi, ben trovato Davide.
Buona giornata a tutti voi.
E ancora un saluto ad Andrea Proietti.
Ciao,
grazie
Luca,
anche
buongiorno.
A te. Un saluto invece da Milano, in collegamento con la redazione sportiva, abbiamo Massimiliano Castellani.
Buongiorno a tutti.
Naturalmente in studio a Roma Luciana Fantini con Maria Serena Tuglio e abbiamo anche Alvaro D'Amico per quanto riguarda la parte tecnica. Allora, prima parte dedicata alla rassegna stampa. Oggi, amici ascoltatori, un programma molto ricco. Vi anticipiamo che parleremo di doping, purtroppo, nel ciclismo e avremo tra gli ospiti anche Felice Gimondi, ciclista professionista, lo ricordo, dal 65 con la Salvarani, dal 73 con la Bianchi Campagnolo. Grande nome, Felice Gimondi, Castellani.
Certamente penso che sia assolutamente estraneo a tutte queste pratiche, a queste situazioni ancora drammatiche, secondo me, che stiamo vivendo, perché questo ennesimo debacle di Riccò ci fa veramente capire che il ciclismo è arrivato quasi alla capolinea, e questo penso sia la nota più triste.
Perché il ciclismo è alla capolinea? Non è la prima volta che giovani ciclisti fanno uso di doping. Perché, secondo te? Tra l'altro tu su Avvenire hai scritto molto su questo tema.
Ma il ciclismo è alla capolinea perché purtroppo è diventato anche questo uno sport ricco, uno sport pieno di sponsor con degli interessi molto alti. E non a caso basta vedere che un 24enne come Riccò, praticamente agli inizi di una carriera che doveva essere sfolgorante, ha già un ingaggio da 1.200.000 euro, che insomma non sono certo dei bruscolini. Quindi penso che l'incremento degli interessi economici anche in questo caso ha portato a un'etica sempre più insana del ciclismo.
Io faccio solo una breve parentesi dai giornali di oggi per quanto riguarda la rassegna stampa, in particolare per quanto riguarda le amichevoli d'estate. Bene, allora il Palermo ha vinto 9-0, mentre per quanto riguarda le altre amichevoli andiamo a vedere il Catania che ha vinto 12-1, il Bologna ha vinto 7-0, il Cagliari ha vinto 6-0. Naturalmente si è giocato con squadre cosiddette materasso, un tempo si definivano squadre materasso o comunque squadre di categorie inferiori, mentre dobbiamo dire che il Napoli ha vinto in Grecia 1-0 e si sta avvicinando alla Coppa UEFA, ha vinto 1-0 contro il Panionios, una squadra greca. Quindi per il Napoli un inizio, anche se ha sofferto, dobbiamo dire, il Napoli, Castellani, un inizio buono.
Beh, inizio che gli compete, è una città come Napoli, una tifoseria come quella dei partenopei e soprattutto è un importante rientro in Europa dopo 14 anni, quindi speriamo, penso che ormai sia cosa abbastanza fatta, penso che sia veramente un ottimo viatico per questa stagione dove il Napoli andrà in UEFA insieme al Milan. Ricordiamo il Milan appunto che quest'anno partecipa alla Coppa UEFA.
E allora i titoli dei giornali sportivi di oggi dal Corriere dello Sport Stadio: la Lazio stringe per Moti, in arrivo il difensore romeno, Stendardo vicino al Bologna ma l'Udinese tenta il sorpasso. Per la Roma: Baptista è già pazzo di te, è Cicinho a svelare i sogni dell'amico Baptista che vorrebbe venire a Roma, pensa solo a venire qui e per noi sarebbe un grande colpo. E ieri la Roma si è radunata in un mare d'entusiasmo, scrive il Corriere dello Sport Stadio a Trigoria. Tutto Sport di Torino: rispettate Aquilani, De Rossi comunque scelga, lo capisco. È curioso, Castellani, e lo chiedo anche qua in studio ai nostri amici Davide Dionisi e Andrea Proietti, che Tutto Sport, quotidiano di Torino, apra con le notizie che arrivano dalla Roma. Perché?
Beh, è normale, perché l'aspettativa è in piedi con la Juventus. La società più avanti fino a qualche tempo fa nel portare Aquilani via dalla Roma è proprio la Juventus, e in seconda battuta l'Inter. Quindi Tutto Sport è sempre molto attento alle questioni torinesi, soprattutto quelle juventine, quindi la cosa non ci stupisce.
Dionisi.
È la lettura giusta questa di Massimiliano Castellani. Ovviamente l'occhio puntato su Aquilani da parte della vecchia signora fa sì che riesca a prendere il titolo di apertura di Tutto Sport.
Andrea Proietti.
D'accordo con chi mi ha preceduto, è il segno che anche a Roma dalla sponda giallorossa, insomma, ci sono grandi giocatori.
Quindi la Juventus guarda con attenzione a Roma, si potrebbe dire così, Castellani?
Guarda con attenzione a Roma e ritengo che sarebbe un grandissimo acquisto, perché
per la Juventus?
Per la Juventus
è una perdita per la Roma, forse?
Beh, una grande perdita per la Roma, anche perché è un giocatore che è nato e cresciuto nel vivaio e che già anni fa aveva resistito alla tentazione di andare a giocare addirittura nelle giovanili del Chelsea. Quindi anche da un punto di vista, penso, dirigenziale, sarebbe un avvertimento di qualcosa che scricchiola all'interno della società giallorossa, perdere un giocatore così.
Dionisi, Aquilani alla Juventus significa che ci sono problemi economici per la Roma?
È particolare la cosa soprattutto per il fatto che la Roma ha puntato, almeno in questi anni, sulle bandiere. E i romani, i giocatori romani nati a Roma che hanno in qualche modo rappresentato non solo la città ma la squadra, vedi Totti, vedi De Rossi, andare via così Aquilani comincia qualche cosa veramente a scricchiolare.
Sì, d'accordo con Davide, qualcosa potrebbe scricchiolare anche perché la Roma penso possa puntare sui prossimi anni, nei prossimi anni su Totti e De Rossi.
E per chiudere questa nostra breve rassegna stampa, in attesa del collegamento con Felice Gimondi per parlare di doping nel ciclismo, la Gazzetta dello Sport invece apre, per quanto riguarda Kakà, il Chelsea avrebbe offerto 150 milioni di euro per portar via Kakà al Milan, che però ha detto no. Castellani, è un no reale o c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche a Milano?
Ma non lo so, perché qui molta
150 milioni di euro è una cifra impressionante.
Beh, a parte che lo trovo anche questa antitetica in maniera impressionante, però visto che insomma Avramovic ha un potere economico illimitato, lasciamolo fare. Non lo so, perché ti ripeto...
Ma quindi... è giusto sparare cifre del genere per un giocatore di calcio? Scusate, forse è un tema che noi abbiamo anche affrontato, ma si può pagare un giocatore 150 milioni di euro in un contesto economico, sociale? Io capisco che lo sport ha un valore molto forte, però francamente sono cifre un po' scandalose. Io non vorrei fare il moralista, ma insomma 150 milioni per un giocatore è veramente eccessivo.
No, ma il discorso di apertura, se esiste un ricco dopato, esiste uno sport professionistico dopato, è perché le cifre sono dopate. Queste cifre sono cifre completamente drogate da un sistema economico falsato da personaggi che tra l'altro hanno diciamo delle rendite abbastanza discutibili. Comunque, quando c'è questo, il discorso è che qui a Milano molti esperti cosiddetti di mercato avevano detto che Ronaldinho non sarebbe mai arrivato al Milan, invece è qua. Le cifre, visto che si tratta di un personaggio come Abramovic, possono essere anche reali per quanto da fantacalcio, e che Kakà il mio non voglia lasciarlo andare è possibilissimo, e anzi credo che alla fine troveranno sicuramente un accordo per farlo restare.
Grazie per il momento, stacco e poi parliamo di ciclismo. E salutiamo subito il nostro ospite di oggi, Felice Gimondi, ciclista professionista dal 65 con la Salvarani, lo ricordiamo dal 73 con la Bianchi Campagnolo. Benvenuto sulla Radio Vaticana, Felice Gimondi, grazie.
Sì, un cordiale saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Siamo collegati con la redazione sportiva di Avvenire, del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, con Massimiliano Castellani da Milano. Ci sono altri colleghi, Davide Dionisi e Andrea Proietti in studio. Felice Gimondi, per entrare nel tema del ciclismo e del doping, noi siamo andati per le strade di Roma per ascoltare brevemente quello che ne pensa la gente, un po' un motivo per iniziare questa riflessione. Quindi grazie ad Andrea Proietti, andiamo ad ascoltare quello che dice la gente presa poco fa per le strade di Roma.
Ennesimo scandalo nel ciclismo. Ricco ha trovato positivo. Ci sarà mai una soluzione per questo problema?
Secondo me no, perché comunque devo dire che il fenomeno del doping esista quasi in tutte le discipline. Chi lo usa, insomma, anche essendo cosciente del fatto che commette una cosa sbagliata per avvantaggiarsi sugli altri, lo fa comunque. Credo che non ci sarà mai una soluzione a questo problema.
Ci sarà mai una soluzione a questo grave problema del doping, nel ciclismo in particolare, ma nello sport in generale?
Se continuiamo su questa strada, come dicevano ieri, ho sentito in televisione che erano 180 corridori, insomma, positivi ne hanno trovati 5-6. Un ragazzo di 24 anni, non credo che sa dove andare a prendere queste cose, che sono le cose proprio dell'ultima generazione, cose che questo doping fino a un mese fa non lo scoprivo, adesso con degli strumenti particolari. Io fossi un ciclista, uno sportivo, me ne guarderei bene, insomma, anche perché io sono un tifoso del ciclismo, mi piace. Sinceramente, insomma, mi stanno a cadere le braccia, insomma, se no davvero si va verso la fine.
Perché nessuno rispetta più il famoso motto, l'importante non è vincere ma partecipare? Tutti vogliono vincere, vogliono arrivare.
Vogliono vincere perché questi, secondo me, è la società, insomma, perché qui tutta la società è stata sempre così, tutta basata sul successo, arrivare presto.
Se è vero, chiaramente dà un po' fastidio. Lo sport dovrebbe essere una cosa seria, no? Che mo il pirata è stato il pirata, mo quest'altro vuole murare il pirata, però la madre ci ha lasciato a perdere. Io voglio quello che poco che leggo, non è che mo ci capisco tanto, ma se sto ragazzo è vero che non si è dopato, tocca chiedergli scusa, ma se vedo tocca cacciarlo via a pedate.
Felice Gimondi, che cosa sta succedendo nel ciclismo?
Ma non è che parliamo di novità, in un certo senso noi torniamo indietro 10 anni, 98 lo scandalo Festina con tutte le relative conseguenze. Purtroppo, è mio malgrado perché sono stato un ciclista anch'io, sono dispiaciuto perché qui abbiamo sempre un seguito di appassionati incredibile. Abbiamo visto anche ieri l'arrivo a Prato Nevoso, dove gli italiani hanno partecipato pur con l'assenza di qualche primario. Il grosso problema però sarà continuare a trovare sponsor e mantenere le strutture, che da un lato, secondo me, se facciamo un passo indietro ci fa solo bene. Nel senso, se oggi si guadagna troppo è giusto che questi ragazzi comincino a volare un po' più basso e coi piedi per terra, perché la vita continua anche dopo.
Felice Gimondi, una domanda dal collega Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, da Milano.
Buongiorno Gimondi, innanzitutto approvo perfettamente la considerazione, meno soldi potrebbe significare anche meno doping, ma la domanda che le faccio però è questa: lei che conosce bene l'ambiente, com'è possibile che nel ciclismo, che poi è l'unica disciplina in cui da molto tempo si fanno controlli per di più incrociati, urina e sangue, com'è possibile che ci sia ancora questa volontà di ingannare le giurie come è successo?
Sì, Castellani, Gimondi, credo che abbia capito la domanda nonostante le difficoltà di collegamento.
No, ho capito, è possibile perché ci sono anche venditori di fumo dove ci speculano sopra. Sicuramente Bon Ricco è arrivato lì, io credo non perché sia andato lui direttamente in farmacia a acquistare il prodotto e non perché sapeva che il prodotto non si trovava ancora. Io credo e mi auguro che la maglia continui a infittirsi dove tutti sanno che non passa più niente, punto e basta.
Ma secondo lei, scusi, intervengo l'ultima domanda, Luca, volevo fare. Ma secondo il professor Dal Monte, un grande esperto di doping, ha detto che il ciclista è l'anello debole del sistema. Lei che è stato ciclista, è così? Quindi i responsabili sono massaggiatori, medici e dirigenti, oppure il ciclista sa benissimo quello che fa?
Ma io sono stato ciclista e onestamente ai miei tempi c'era qualcosa anche allora, è inutile ci nascondiamo dietro un dito. In linea di massima era forse una cosa più astratta la nostra e sapevo quello che facevo. Oggi invece si lavora in un modo scientifico dove non so se il ragazzo si rende conto fino a che punto stiamo arrivando, insomma, dove stiamo arrivando. Cioè io posso dirvi che ho fatto 14 Giri d'Italia, però io l'ematocrito, l'emoglobina e l'altro componente del sangue non ho mai saputo se esistevano. Sono andato a guardarli adesso dopo che sono usciti tutti questi problemi, ecco.
Gimondi, una domanda qua da Roma da Davide Dionisi.
Buongiorno Gimondi.
Buongiorno.
Un codice etico per i ciclisti è stato emanato, credo, nel 99, proprio lei ha fatto riferimento allo scandalo del 98, con intento sicuramente positivo e con parole inequivocabili, laddove si dice che il doping è fenomeno idoneo a distruggere l'etica dello sport, la correttezza sportiva, la regolarità e l'imparzialità delle gare. In pratica abbiamo visto che non è così. Perché a questo punto, qual è il ruolo, insisto sul ruolo del medico innanzitutto, e poi si vede appunto una tendenza da parte dell'atleta al fai da te in questo settore. Come mai secondo lei? Che cosa sta succedendo?
Il codice etico, mi ricordo, è stato dibattuto proprio lì, credo al centro CONI di Roma, cosa che io non ci ho mai creduto, perché secondo me sono le pene. Perché abbiamo già capito che se non ci sono le pene qui non riusciamo più a venirne fuori. Che poi il ragazzo oggi faccia da sé ci credo molto meno. Una volta era più facile fare da sé, dove magari era un aiuto astratto, ho chiamato anche un doping astratto, dove un po' di stimolante, una cosa altra. Ma oggi si lavora, la mia sensazione, pur non essendo preparato e in merito, si lavora in modo scientifico. Questo sicuramente porterà anche dei danni superiori al soggetto.
Andrea Proietti, da Roma.
La mia domanda è secca e molto semplice al tempo stesso. Riusciremo un giorno a vedere una tappa senza pensare che il corridore possa aver assunto sostanze, che il suo valore è veramente quello che esprime in bicicletta?
Ah, io devo dirti che ho accettato con grande entusiasmo i risultati dell'Italia. Perché? Perché finalmente eravamo arrivati senza avere dei positivi e questo già era un passo importante. Purtroppo tutto il castello è saltato per aria ancora in Francia con dei metodi più scientifici di ricerca. Il mio augurio è che i laboratori antidoping arrivano prima degli altri a trovare le sostanze che possono essere nocive o che possono essere usate per alterare il rendimento.
Io saluto anche Don Leonardo Biancalani, che è collegato con noi, parroco, vicepresidente della Nazionale Italiana Religiosi, quindi uomo di sport. Don Biancalani, buona giornata anche a te.
Buona giornata a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo ospite Felice Gimondi, parliamo di doping. Un sacerdote, un parroco, ma anche un uomo di sport, cosa ne pensa di questo doping nel ciclismo, ma diciamo purtroppo doping nello sport?
Ma secondo me il problema è antropologico, cioè come sacerdote cerco sempre di andare alla radice dei problemi. Il problema è questa sete, questa smania di primeggiare nel mito del vincitore a tutti i costi, che poi produce questa che è una vera e propria frode sportiva, ecco, e che tutti gli anni veramente secondo me dà un messaggio veramente negativo, ma non solo nel ciclismo, in qualsiasi sport si produce sempre più una frattura tra le persone tra virgolette di buona volontà che amano lo sport, che tutti gli anni le perdiamo tranquillamente con questi scandali, e non solo nel ciclismo ma anche su altri sport, e questo veramente è una cosa deleterio, ecco, far perdere alla gente la fiducia nello sport, che è una delle attività dell'uomo, ma è sicuramente un grave problema.
Gimondi, si rischia veramente questo, cioè un allontanamento dallo sport, dai valori dello sport?
Ma io prima cosa userei delle parole che usa il mio parroco, che è anche vicario della Curia di Bergamo. Dobbiamo parlare che questi sono i giovani un po' di oggi, cioè cresciuti in un modo diverso da quello che eravamo cresciuti noi, con delle possibilità relative, quindi con dei piccoli, si avanzava con dei piccoli passi. Oggi la società in generale, non solo lo sport, ha fretta ad arrivare più in fretta possibile e realizzare uno status particolare, macchine di grosse cilindrate qua, là, su e giù. Per me lo sport comunque non finirà mai, perché io ho assistito ieri, ma ho assistito 10 anni fa al Tour, quando c'è stato, come posso dire, la storia festina con l'intervento anche lì, polizia non polizia. Un giorno ero davanti alla corsa, un paio d'ore si faceva il galibier, pioveva, e dall'altra parte, dall'altra versante al galibier, gente che veniva su a piedi per 8-10 chilometri sotto l'acqua.
Felice Gimondi, ancora qualche minuto, se può restare con noi con la Radio Vaticana.
Certo.
Grazie. Abbiamo ora Enzo Vicennati, che è caporedattore di Bici Sport, al microfono di Fabio Colagrande. Ascoltiamo anche questa sua riflessione e poi ne parliamo insieme.
Nel ciclismo continuano a bruciarsi i corridori, a far stupidaggini, a non capire che è ora di cambiare strada, ma non perché poi in fondo i corridori siano le pecore nere, ma perché hanno alle spalle la stessa classe dirigente e gli stessi stregoni, li chiamiamo noi, che ci sono sempre stati. Il primo caso doping al Tour nel 98 scoppiò 10 anni fa, sono stati bruciati tantissimi grandi campioni, ma alle loro spalle c'è sempre la stessa gentaccia. Ricco purtroppo è consigliato da persone che hanno avuto condanne penali e attorno a cui ci sono molti dubbi. Lui non capisce di doversene sbarazzare, chi governa lo sport non capisce che è il caso di allontanarli.
La vicenda Ricò ha fatto parlare di un caso simile a quello di Marco Pantani, ma è un paragone possibile?
No, secondo me è l'ennesima forzatura di quando si vuole cercare sempre di mettere in mezzo il nome di Marco Pantani. Ricò è stato trovato positivo e quindi, se verrà confermato dalla controanalisi, ha usato delle sostanze, ci sarà la prova scientifica di questo. Di Pantani nessuno ha mai potuto dire la stessa cosa. L'unico punto in comune tra Ricco e Pantani è un massaggiatore che si chiama Roberto Pregnolato, che forse Ricco farebbe bene a non frequentare, se non altro perché porta sfortuna, diciamo così.
Come può cambiare il ciclismo in Italia?
Ma il ciclismo deve cambiare nel mondo mandando via chi non è in grado di farlo funzionare. Si parla di fermare il ciclismo per un anno, ma non servirebbe a nulla se dopo un anno si ricominciasse con gli stessi vertici internazionali e nazionali. Allora, visto che tutti nel ciclismo sanno le responsabilità di tutti, anche se si preferisce non parlare, cominciamo a chiuderci in una stanza, a tirar fuori gli scheletri dall'armadio, a mettere le proprie responsabilità e all'occorrenza dimetterci. Nel ciclismo nessuno si dimette.
Ecco, un'operazione, diciamo così, di purificazione di questo sport che bisognerebbe fare anche per, in qualche modo, ricordare un campione come Marco Pantani?
Assolutamente sì, i corridori alla fine non sono gli unici colpevoli, la vita del corridore è talmente da forzata, il corridore si sveglia la mattina, sta 7 ore su una bicicletta e il pomeriggio guarda la televisione, il corridore non ci arriva a queste strategie malefiche, bisogna riconoscere ai corridori i sacrifici che fanno e bisogna tutelarli dalla presenza di medici poco seri e di proprio da malfattori che girano attorno ai corridori per lucrare. C'è chi si arricchisce vendendo il doping. Cominciamo ad andare un po' alla fonte del problema e non all'ultimo passaggio, che sono appunto i corridori.
Grazie ad Enzo Vicennati, caporedattore di Bici Sport, al microfono del collega Fabio Colagrande. E allora Gimondi, lei è d'accordo su questa analisi? Cioè questo caso Riccò richiama il caso Pantani?
Ma io sono pienamente d'accordo con Vicennati, che praticamente le sono strade parallele, pur considerando che Marco non è mai stato positivo, perché allora si cercava solo l'ematocrito a un certo livello, forse non c'erano ancora le formule per trovare le sostanze usate. È evidente che il ragazzo adesso Riccò qualcosa deve aver fatto ed è sulla stessa strada. Poi potere individuale chi sono i collaboratori o i colpevoli non è facile perché tu il corridore non è che se l'hai 365 giorni all'anno in ritiro e controlli tutto quello che entra e che esce. Il corridore dopo una gara o dopo un giro torna a casa e vive una vita autonoma dove può avere il consulente personale che le consiglia queste puttanate, scusate la parola ma passatemela, che poi si trova in mezzo a delle grane che sono infinite, insomma. Io penso che un ragazzo di 24 anni che vada a finire poi dentro anche solo per 24 ore è una cosa inconcepibile.
Castellani, a questo punto io ti saluterei, se sei d'accordo, un saluto anche a te, un'ultima battuta.
Ma sono d'accordo su tutto quello che è stato detto fino adesso, non associerei Pantani in effetti perché è una vittima effettiva, mentre invece le vittime qui in quest'ultima vicenda non mi sembra che ci siano e va fatto un esame di coscienza generale.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione
Grazie
sportiva di Avvenire. E allora do Leonardo Biancalani un'ultima domanda a te per chiudere il collegamento con Felice Gimondi.
Ma volevo chiedere, dato questa opportunità a Gimondi, se lui si auspica veramente che i controlli siano sempre più duri e serrati nel ciclismo.
Ma devono essere anche se poi tu sai benissimo che a volte il ladro arriva prima della polizia, questo è il grosso problema, cioè chi scopre certi prodotti un po' prima, perché qui secondo me è successo così, hanno scoperto un prodotto dove il laboratorio di ricerca antidoping non aveva ancora trovato la formula per individuarlo e qualcuno ne ha approfittato. Adesso però vorrei così che mi passiate anche un'altra considerazione. Mi sembra, con tutte le colpe che possa aver avuto Riccò, che l'intervento della polizia sia stato un po' troppo plateale, insomma. Non si può mandare 30 agenti per prendere un ragazzo che in fondo avrà sbagliato, ma non è un delinquente.
Don Leonardo.
Sì, questo sono perfettamente d'accordo, ma purtroppo anche questo rientra in una spettacolarizzazione eccessiva della mediaticità, purtroppo. Forse voleva essere dato un segnale, ma certamente il rispetto per la persona, anche per che sbaglia dovrebbe essere sempre...
Allora vogliamo dire che viviamo un mondo dove tutti abbiamo bisogno di sentirci protagonisti,
compreso
i flic, come li chiamano in Francia... E così via, perché io dico, se mandavano anche due gazzelle a prenderlo non cambiava niente, perché poveretto poveretto in senso buono, per l'amor di Dio.
Ovviamente. Purtroppo, ecco, anche lì bisognerebbe cercare di salvaguardare sempre la persona al di là fuori della colpa commessa, sì, questo indubbiamente sì.
Grazie a Felice Gimondi, grazie per essere stato qualche minuto in diretta sulla Radio Vaticana e auguri, indimenticabile campione veramente con la maglia della Salvarani, poi della Bianchi Campagnolo, e ricordiamo anche campione del mondo su strada nel 73. Grazie Felice Gimondi.
Grazie a voi e speriamo di sentirci presto parlare solo di sport e non di queste cose qui.
Grazie, buon lavoro e buona estate a Felice Gimondi che è stato con noi sulla Radio Vaticana. Noi dovevamo avere tra l'altro anche un altro ospite, stiamo provando con il professor Enzo Castelli che è un medico presidente della Fondazione Giorgio Castelli, perché su questo tema poi c'è gente comunque che lavora, Davide Dionisi, questa fondazione, magari anticipiamolo, poi avremo modo di tornare nelle altre trasmissioni, il collegamento non è possibile, quindi però io credo che possiamo introdurre quello che sarà argomento di lunedì prossimo, questa Fondazione Giorgio Castelli del professor Castelli.
Sì, il professor Castelli ha dato vita un anno e mezzo fa a questa fondazione, dopo la scomparsa prematura di suo figlio, proprio sul campo di calcio, e da allora ha cercato di attivarsi per raccogliere fondi per la distribuzione di defibrillatori sui campi di gara, anche nelle piscine, con un accordo della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Gioco Calcio.
Ecco. Ne parleremo lunedì prossimo. D'accordo. Don Leonardo Biancalani, a te la chiusura, perché la Nazionale Italiana Religiosi sta preparando per settembre un appuntamento molto importante a Coverciano.
Molto importante, che prevede il lunedì mattina il dibattito sul disagio giovanile, l'abbiamo preparato anche grazie a diversi universitari.
Vogliamo ricordare il giorno di settembre?
Lunedì 29 settembre alle ore 10 in Aula Magna a Coverciano, dibattito sul disagio giovanile nello sport e nella società.
A proposito di doping.
Alle 17 la partita tra Nazionale Religiosa e Nazionale Italiana Parlamentare.
Bene, io ringrazio, buona estate anche a Don Leonardo Biancalani.
Grazie,
parroco,
a tutti voi.
Vicepresidente della Nazionale Italiana Religiosi, siamo in chiusura, Dionisi e Proietti, una battuta veramente finale, iniziamo con Proietti. Allora, un ciclismo che dovrà rinascere, e pensiamo anche alle Olimpiadi, perché anche il doping purtroppo alle Olimpiadi potrebbe essere un rischio presente.
Lo speriamo tutti, perché il ciclismo è uno degli sport più seguiti e più amati in Italia, quindi l'augurio è sempre quello che si possa tornare a parlare veramente di valori sportivi.
Grazie ad Andrea Proietti, Davide, doping e Olimpiadi.
Abbiamo parlato di tante responsabilità, abbiamo parlato di responsabilità degli atleti, dei medici, però una parte delle responsabilità hanno anche mezzi di informazione. Basti pensare che tu in apertura, nel leggere le prime pagine dei quotidiani di doping, non se ne parlava più.
E noi ci lasciamo con questa immagine, certamente anche i giornalisti, come spesso avviene, quindi noi per primi ne parliamo, abbiamo delle grandi responsabilità. Questo è il punto. Io ringrazio Alvaro D'Amico per la parte tecnica, Luciano Fantini, Maria Serena Tuglio che mi hanno accompagnato nella messa in onda di questo programma. Lo sport torna lunedì prossimo alla stessa ora. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.